Proviamo a leggere in Genesi. Se, in Genesi, capitolo 39. Dal versetto 6 al versetto 23. Chi è che vuole leggere? Parla.
Leggo io.
Sì.
Leggo io?
Sì.
Ok. Scusa. Allora, dal versetto 6. Così Potifar lasciò tutto quanto aveva nelle mani di Giuseppe e non si preoccupava più di cosa alcuna, tranne che del suo proprio cibo. Or Giuseppe era bello di forma e di bell'aspetto. Dopo queste cose avvenne che la moglie del suo padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse: coricati con me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: ecco, il mio padrone non si preoccupa di quanto ha lasciato in casa con me e ha messo nelle mie mani tutto quanto ha. Non c'è alcuno più grande di me in questa casa. Egli non mi ha proibito nulla, tranne te, che sei sua moglie. Come dunque potrei io fare questo grande male e peccare contro Dio? Nonostante il fatto che lei ne parlasse a Giuseppe ogni giorno, egli non acconsentì a coricarsi con lei, né a stare con lei. Un giorno avvenne che egli entrò in casa per fare il suo lavoro e non vi era in casa nessuno dei domestici. Allora ella lo afferrò per la veste e gli disse: coricati con me. Ma egli le lasciò in mano la sua veste e fuggì e corse fuori. Quando ella vide che egli le aveva lasciato in mano la sua veste e che era fuggito fuori, chiamò i suoi domestici e disse loro: vedete, egli ci ha portato in casa un ebreo per prendersi gioco di noi. Egli è venuto da me per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce. Come egli mi ha udito alzare la voce e gridare, ha lasciato la sua veste vicino a me, è fuggito ed è corso fuori. Così ella tenne accanto a sé la veste di lui, finché il suo padrone non fu tornato a casa. Allora ella gli parlò in questa maniera: quel servo ebreo che tu ci hai portato è venuto da me per prendersi gioco di me. Ma come io ho alzato la voce, ho gridato, egli ha lasciato la sua veste vicino a me ed è fuggito fuori. Così, quando il suo padrone udì le parole di sua moglie, che gli parlava in questo modo, dicendo: il tuo servo mi ha fatto questo, si accese d'ira. Allora il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise in prigione, nel luogo dove erano rinchiusi i carcerati del re. Egli rimase quindi in quella prigione. Ma l'Eterno fu con Giuseppe e usò verso di lui benevolenza, attivandogli le grazie del direttore della prigione. Così il direttore della prigione affidò a Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere e tutto ciò che si faceva là lo faceva lui. Il direttore della prigione non controllava più nulla di quanto era affidato a Giuseppe, perché l'Eterno era con lui e l'Eterno faceva prosperare tutto quanto egli faceva. Amen.
Amen. Ecco, allora, ora andiamo in 1 Tessalonicesi, capitolo 4, i versetti dall'1 al 7. Chiunque vuol leggere, legga.
Leggo io.
Sì.
Si sente abbastanza bene.
Sì, stai vicino al computer, stai. Bene.
Per il resto, dunque, fratelli, vi preghiamo ed esortiamo nel Signore Gesù che, come avete ricevuto da noi, in quale modo vi conviene camminare per piacere a Dio, abbondiate molto più in questo. Voi conoscete infatti quali comandamenti vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù, poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi astegnate dalla fornicazione. Che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore, non con passioni disordinate, come i gentili che non conoscono Dio, e che nessuno offenda ed inganni negli affari il proprio fratello, perché il Signore è il vendicatore di tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e addestrato prima. Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione.
Scusa, ancora il versetto
Ah, ok. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio che ci ha anche dato il suo Spirito Santo.
Allora, perché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dalla fornicazione. E ancora, che ciascuno sappia possedere il suo vaso in santità e onore. Qual è il vaso? Il corpo. Non con passioni disordinate, come i gentili che non conoscono Dio. Dio, infatti, non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò, chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio che vi ha dato il suo Spirito Santo. Poi leggiamo ancora 1 Corinzi 6, i versetti dal 9 al 20. Sì, leggere nata. Ah, Enzo, scusa.
Lorenzo.
Ah, Lorenzo.
Non ho sentito di lui.
No.
Io? Devo leggere io?
Sì, uguale, chi vuole.
Qual era il capo? Scusa.
1 Corinzi 6, 9, 20.
Esatto.
Vabbè. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù mediante lo Spirito del nostro Dio. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre, e il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà questo e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore, e il Signore per il corpo. Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi per mezzo della sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò io dunque le membra di Cristo per farne le membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce ad una prostituta è uno stesso corpo con lei? I due, infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo. Ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartenga a Dio.
Amen.
Amen. Dunque, come? Sì, potete sedervi. Allora, vedete, prendiamo sul serio la parola di Dio, o non la prendiamo sul serio? Non so se ci siamo resi conto di ciò che abbiamo letto, perché solitamente noi leggiamo queste cose, ma in modo fulmineo, en passant così. No, sì, però dice, però tanto poi alla fine. No. C'è un peccato che è contro il corpo. E sono proprio questi peccati di tipo sessuale. L'inganno del peccato sessuale è un peccato terrificante, che non abbiamo mai valutato fino in fondo la profondità di ciò che compie. Perché allora, come dicevo prima, davanti a me i miei peccati scorrono. Poi sapete, ci sono tanti peccati, uno, sai, peccati di vanità, peccati di tanto lasciano il tempo che trovano. Ma ci sono dei peccati perché no, è saltato, è tornato alla linea, scusate. Allora, che cosa compiono questi peccati? No? A me ricordano tutto l'elenco. No? A partire da quando ero giovincello, no? A fin quando sono diventato vecchio, no? Questo, quello, quell'altro. C'è proprio l'inganno del peccato sessuale, dove porta. Allora, cosa rimane all'uomo di una vita vissuta senza la conoscenza dei suoi peccati, ma soprattutto senza aver conosciuto Gesù Cristo e il suo piano d'amore, che dice, come dice, beh, come ha detto, ma tali eravate voi, no? Vedi? Ora sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, non vi ingannate. Nei fornicatori, negli idolatri, negli adulteri, negli effeminati, negli omosessuali, erediteranno il regno di Dio. Dice, ora tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, giustificati, santificati, mediante lo Spirito del nostro Dio. Ora, tutto questo viene fuori, questo questo modo di fare, dalla corrente del mondo, al pensiero del mondo, che dice tutto mi è lecito, come abbiamo letto prima. Ma la scrittura dice sì, ma non tutto mi è utile, e non solo. Ecco, per esempio, analizzando questo tipo di peccato, abbiamo letto la storia di Giuseppe Potifar, della moglie di Potifar, per farvi capire che cos'è un uomo di Dio e quanto quest'uomo tema Dio. Ecco, il divorzio diventa ora agli occhi del mondo una soluzione. Non andavano d'accordo. Sessualmente avevano dei problemi. Lei non riusciva a soddisfare il marito o viceversa. Non era proprio la partner ideale. È per questo motivo che andiamo a convivere. Così facciamo tutte le prove. Facciamo le prove per capire se che tutto va bene. Magari proviamo qualche anno. 10 anni. E se non trovo una soluzione, dopo che ci siamo sposati, boh, vuol dire che il divorzio diventa una soluzione per giustificare che cosa? Per giustificare l'adulterio, accusando il coniuge di scarsa partecipazione alla lussuria. Sapete, la lussuria non è il desiderio di avere del lusso, ma il desiderio sfrenato del piacere sessuale, la ricerca smodata, senza alcun freno, senza limiti. E sono le classiche scene che possiamo vedere oggi che sono passate alla normalità. Ricerca, ripeto, sfrenata del piacere sessuale. L'inganno del peccato sessuale. Che fa? La prima cosa che fa? Distrugge. Distrugge. La seconda controlla chi lo compie questo peccato. Tu non hai più il controllo perché sei schiavo. E quindi controlla chi lo compie. E terzo, perverte. Perverte. Per forza di cose è una conseguenza, è una catena di cose. Beh, oggi chi fa queste cose si considera molto libero e di mente aperta. Capite? Con chiunque parlate, avete visto i ragazzini? Cosa succede? Ormai il sesso è diventato questo, una cosa normale. Il sesso, a parte il fatto che noi sappiamo che bisognerebbe, per arrivare al sesso, ci andrebbe tutto un cammino fatto di un certo, fino ad aggiungere il matrimonio, eccetera, eccetera. Ma anche nel matrimonio, tanti mariti e tante mogli sono trascinati dalla libidine. Sono trascinate a questo peccato di lussuria che porta a non controllare più. Non sei più tu che comandi il peccato. Allora, tutti i peccati che ho compiuto mi sono perdonati, c'è scritto. Ma non tutti i peccati mi conviene farli, capisci? Perché ora se Cristo mi ha liberato io non posso più essere schiavo del peccato. E abbiamo visto che non tutti i peccati sono uguali, perché questi sono contro il corpo, capite? E il Signore continua a dirlo chiaro, sia nella lettera ai Corinzi, dove volete, che i fornicatori, gli effeminati non erediteranno il regno di Dio. E neanche chi li giustifica. Neanche chi li giustifica. Allora, tutti i peccati che ho compiuto sono perdonati, ma non tutti sono, non tutti mi convengono. Senza ravvedimento sono perduto. Senza ravvedimento sono perduto. Il peccato non conviene, cari fratelli e sorelle, non conviene proprio, soprattutto questo peccato. Il peccato, parlando del peccato sessuale, non esiste un altro peccato con una carica così distruttiva. È questo, capite? Una carica così distruttiva, perché poi, sapete, come diceva la Chiesa Cattolica, possiamo dire... hai detto una bugia a fin di bene. Le bugie non sono mai né a fin di bene, le bugie sono bugie. Però ci sono tanti peccati, peccatucci, sai, farsi belli mentendo, dicendo no, questo è un peccato diverso da tutti gli altri. Per quello io insisto sulle posizioni. Allora, parlando di questo peccato sessuale, non esiste un altro peccato che sia così distruttivo. È il peccato che compie, è quello che ha rotto questo peccato, è quello che ha rotto più matrimoni e distrutto più famiglie di qualsiasi altro. Non lo dico io, è una statistica, ho fatto uno studio. Ha distrutto più famiglie di qualsiasi altro. Ha creato più infermità e sofferenze. Che l'alcolismo e la droga. Pensate, non vogliamo crederci, ma è così. Il peccato sessuale include che cosa? La pornografia, la fornicazione, che sappiamo benissimo è quello di convivere abbandonando il credente, la legge del Signore, e diciamo fornicare liberamente e spudoratamente. E l'adulterio, tradire il proprio coniuge, eccetera. E qualsiasi altro tipo di relazione sessuale illecita. E noi l'abbiamo letto. Allora, questi peccati sono sempre accompagnati da cosa? Alla menzogna. Perché poi alla fine ti costringono a mentire, alla menzogna, dall'inganno, dall'ipocrisia che produce poi odio. E poi quando sai, avete visto di recente quanti ex che ammazzano le proprie mogli, c'è tutto un, non solo le proprie mogli, ma le proprie amanti, le proprie, no? Quindi producono odio. Produce amarezza, produce divorzio, con tutte le cause che conosciamo sui bambini, produce omicidio, aborto. Il peccato sessuale è sommamente attrattivo, capite perché è tra i più... Ma allo stesso tempo è molto distruttivo, il più distruttivo di tutti. Il peccato di fornicazione e adulterio, come dicevo, è molto attraente e delizioso. Se uno poi leggerci tutto il capitolo 5 di Proverbi, che parla della donna. Conoscete bene chi lo conosce, che attrae con le sue labbra vellutate, con... è tutto un esempio. Però il Signore dice: guardati da tutto questo. Ma questo poi, tutto questo, che cosa produce? Produce distruzione. Il peccato sessuale poi alla fine produce distruzione, tristezza, disillusione. Uno si disillude. È depressivo. Cioè tu rimani depresso per tutto questo. E allora il frutto di questo peccato è la morte. Giuseppe, uomo giusto. Uomo giusto. Temette Dio. E non si contaminò con la moglie del suo prossimo, come Giuseppe. Non si contaminò con la moglie del suo prossimo. E quindi, di cosa stiamo parlando, cari, oggi? Di cosa stiamo parlando? Non sapete voi che per queste cose viene l'ira di Dio? Non lo sapevate? Ora ognuno si ravveda e si vergogni per aver gettato la riprensione nella parola di Dio. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, verso 29, dice: ora se il tuo occhio ti fa peccare, cavalo e gettalo via. Ecco. Io credo che in qualche maniera abbiamo reso idea di che cosa significa non analizzare fino in fondo quelli che sono i peccati che noi sottovalutiamo e tante volte abbiamo sottovalutato questo tipo di peccato e non solo. Il Signore ci invita a guardare nelle nostre vite, nei nostri progetti e in tutto ciò che facciamo e che chiediamo al Signore, che guardi soprattutto l'anima nostra. E ci faccia, ci porti ad essere svegli e capire il motivo della nostra esistenza. E ciò che il Signore ci porta ad amare Lui. Dobbiamo resistergli, ma dobbiamo accettare fino in fondo quel che il Signore, le cose per le quali il Signore ci ha chiamati. Amen.